Perché investire sul proprio brand? Fare branding è un termine molto utilizzato, ma sul quale c'è anche tanta confusione. Esistono ad esempio ancora moltissimi responsabili marketing che confondono il brand con il logo dell'azienda, ma l'investimento in branding ovviamente è molto molto di più di un logo. In realtà per un'azienda il brand è simile al vento, non lo vedi, ma vedi gli effetti che ha. Infatti il brand influenza il modo con cui i clienti, gli impiegati, i concorrenti, insomma tutti percepiscono il valore dell'azienda. Un brand forte ti fa vendere di più, ti fa risparmiare di più, ti fa assumere meglio. Ecco perché investire in branding è fondamentale per ogni azienda, indipendentemente dalla sua dimensione. Purtroppo però gli investimenti sul brand scontano la confusione che c'è sul termine, il fatto che portino risultati nel lungo periodo e che spesso non si sappia esattamente come misurare il ritorno economico di questi investimenti. Urge un chiarimento, ma urgono anche consigli facilmente implementabili per investire in branding con consapevolezza, ed è proprio quello che cercheremo di fare nell'episodio di oggi. Benvenuti su Merite, io sono Giorgio Minguzzi e lavoro con le aziende che vogliono avere risultati dal marketing, sfruttare a fondo il CRM e generare nuove opportunità da affidare alla propria forza vendite. Se vuoi continuare ad ascoltare contenuti fatti apposta per chi lavora in azienda, allora ti consiglio di premere subito subscribe, così da non perdere nessuna delle prossime puntate. Perché fare branding è qualche cosa che orienta e consolida il rapporto con i clienti, con i dipendenti e persino con i concorrenti. Per lavorare su questi temi non basta sicuramente un logo o una buona campagna pubblicitaria per fare brand awareness. Anzi, il brand awareness non può essere usato per caratterizzare gli investimenti da cui in realtà non ci aspettiamo nulla. Per questo ho chiesto a Jessica Bicego, un'amica più esperta di me su questi temi, di darci una mano ad affrontare l'argomento di oggi. Per chi non conoscesse Jessica Bicego, Jessica è la responsabile marketing di Paired, un'app che ha lo scopo di migliorare i rapporti di coppia. Già questo è curiosissimo e meriterebbe una puntata a parte, ma ora non voglio far aspettare la nostra ospite. Accogliamola subito. Jessica, benvenuta su Merita.
Grazie mille, sono super contenta di essere qui. Mi fa strano quasi parlare, registrare un podcast in italiano.
E meno male, ogni tanto, una volta ogni tanto va bene. No, è vero che perché tu hai un podcast, dopo ne parliamo. Senti Jessica, ma vediamo un attimo di capire come sei finita da Vicenza a Berlino. Ci racconti un po' la tua avventura, la carriera nel marketing. Ci dai un po' di indicazioni?
Ma certo, volentieri. Allora, io sono cresciuta a Vicenza, in un paesino nella provincia, Castelgomberto, molto piccolino, e poi ho studiato a Padova e ho studiato inizialmente matematica, poi ho detto no, passiamo a qualcosa di più divertente, in realtà ho studiato informatica. Da lì ho iniziato a lavorare, in realtà ho fatto uno stage per un'agenzia che c'era a Padova, e lì ho capito che di fare la programmatrice
non ti piace.
Sa che non ce n'era, però mi piaceva tantissimo invece la parte marketing. Tra l'altro, proprio inizio un po' divertente, perché questa agenzia aveva come progetto, diciamo, alternativo, avevano comprato un dominio che, diciamo, che aveva proprio il nome giusto, e sostanzialmente avevano messo su un e-commerce di sex toys online. Quindi la mia prima la mia entrata nel mondo del lavoro è stato che dovevo fare tutto su questo e-commerce, dalla programmazione, gestire i clienti, fare marketing, eccetera. Quindi in realtà è stato divertente, perché ho visto proprio tutte le sfaccettature, diciamo, dell'azienda, e lì ho detto, sai cos'è? Mi piace proprio questa parte marketing. Da lì ho cambiato agenzia, sono andata in un'altra agenzia, sempre però più nella parte magari di branding, advertising online. Mi piaceva, però avevo la sensazione di non utilizzare davvero la mia laurea in informatica, e quindi ho detto, sai cos'è? Me ne vado all'estero, perché la sensazione che avevo è che in Italia comunque veramente non venisse riconosciuto questo mio lato tecnico, ma anche non vedevo molte aziende che volessero investire su di me e formarmi e magari portarmi a quel livello che volevo raggiungere. Quindi insieme all'epoca il mio ragazzo abbiamo detto, ok, dove andiamo? Non vogliamo andare troppo lontani, andiamo a Berlino, che era la capitale, che è ancora la capitale delle startup europea.
Certo.
Ci siamo trasferiti qua, avevamo anche un po' di amici, e in realtà ho trovato subito lavoro, e la cosa che mi ha subito diciamo scioccato è che, mentre appunto in Italia la gente vedeva laurea in informatica e diceva, vabbè, qui era cioè venerata praticamente, certo. Cioè tutti veramente impressionati da quello. Quindi ho iniziato a lavorare a Kayak, che è una, un'azienda sul travel, come programmatic marketing.
Usato tante volte.
Ah sì?
Sì, sì. Bene, quando viaggiavo bene. Tanto guardavo moltissimo i voli, le cose, ah, certo, sì. Certo.
E quello è stato veramente una cosa, ho imparato tantissimo, perché comunque è un'azienda molto grande, io ero abituata a lavorare, sai, in agenzie piccoline, e è un'azienda che all'epoca credo che avesse quasi 600-700 persone sparse in tutto il mondo. Comunque la parte marketing nel settore travel è veramente proprio un next level, nel senso che loro dipendono tantissimo dalla parte di search.
Certo.
E devono sviluppare tutti i loro algoritmi per ottimizzare, c'è tantissima competizione perché tutti quelli che lavorano nell'ambito dei viaggi, tutti vogliono certo. Bidare per le keyword volo, low cost, eccetera. Quindi lì ho imparato veramente tanto ed ero responsabile per la parte Italia, e poi però io avevo questa passione per i social media, quindi loro non facevano all'epoca ads su Facebook, e quindi ho iniziato questo progetto. La cosa bella è che ho fatto sia le campagne, soprattutto la parte di remarketing che all'epoca era molto grossa per il travel, sia la parte di analisi dei dati. E tra l'altro mi ricordo che quando ho iniziato faccio, ok, ho una laurea in informatica, ma vi prego non fatemi programmare. Dopo 3 giorni stavo programmando e costruendo dashboard, però vabbè, ci sta. Da lì ho deciso che però volevo avere più che altro un overview di tutti i canali, mi mancava un po' il fatto che non lo so, volevo avere questo overview e volevo comunque crescere a livello di leadership, fare lead di un team, e poi mi mancava tantissimo la realtà un po' più piccola della startup, che comunque Kayak è un bel colosso. E quindi ho cercato lavoro e sono capitata a Blinkist. Blinkist è un'app, è uno di, nel reparto, oh che strano che parlavo in italiano, nell'educational space, e praticamente quello che fanno è che fanno dei riassunti di 15 minuti di tutti quei non fiction books, saggi, eccetera, per avere, diciamo, il succo delle idee dei vari libri.
Che è utilissimo, perché io, guarda qui, te ne posso prendere a decine, si
so,
salvano 10 pagine e il resto è il menare il camper lì a raccontare storie inutili, e sono quasi tutti fatti così.
Ma infatti io l'ho usato da subito tantissimo, perché comunque anch'io avevo, sai, la lista data dall'amico dei 10 libri di leadership da leggere, poi non hai mai tempo, e con Blinkist tac, te lo leggi. Oppure vuoi sapere la storia americana e non ti vuoi leggere 250.000 cose, tac, lo leggi. E poi ovviamente magari le cose più interessanti che trovi poi ti leggi il libro intero, perché ovviamente se non riassunto non trovi tutto. Però mi è piaciuto tantissimo come concetto. All'epoca erano molto piccoli, eravamo 15 persone quando io sono entrata. Però, io sono entrata per dirigere il team di performance marketing. All'epoca ero io. E poi in realtà l'azienda è cresciuta tantissimo. Ogni anno abbiamo raddoppiato o triplicato la revenue. Al momento in cui me ne sono andata eravamo in 150 persone, nel mio team avevo 15 persone e mi occupavo di tutta la parte di acquisition, quindi proprio gli ads digital su Facebook, su Facebook, Instagram, TikTok, eccetera, però facevo anche la parte di media buying per branding, quindi una cosa che ho lanciato là sono i podcast ads, influencer marketing, TV. E quindi è stata un'esperienza veramente bellissima, cioè mi è piaciuta tanto. Poi ho fatto un figlio e sono rimasta fuori per 6 mesi, e quando me ne sono andata da Blinkist c'avevo questa sensazione che sai quando senti che qualcosa è finito. Sono rimasta 6 anni da Blinkist, quindi un bel po'. E ovviamente io che sono sempre, penso sempre a come crescere, avevo voglia di dirigere tutto il team di marketing, perché comunque io lì dirigevo la parte di performance e di grow insieme al prodotto, e quindi ho detto ok, devo trovare qualcos'altro, qualcosa che mi permetta di raggiungere la mia posizione, che era quella di CMO. Io volevo certo. essere CMO di un'azienda. Però c'è un problema, che io devo credere in quello che fa l'azienda, devo essere interessata al prodotto, non riesco a lavorare per qualcosa a cui non sono legata tanto. E non è facile trovare sai, una realtà che abbia un prodotto che ti piace, con delle persone che ti piacciono, è molto difficile. Quindi quando stavo per tornare, quasi di ritorno dalla maternità, mi sono messa a guardarmi intorno, e in realtà è arrivata questa mail da Kevin, che è uno dei co-founder di Paired, Paired è un'app dedicata alle coppie, non un'app di dating, attenzione, è un'app che praticamente serve per prenderti cura della tua relazione con la tua metà. L'idea è che, sai, noi facciamo così tante cose per prenderci cura di noi stessi, della nostra sanità mentale, del nostro corpo, ma non facciamo molto per la nostra vita di coppia, soprattutto magari coppie sposate, con figli, eccetera. È veramente difficile trovare il tempo di sentirsi legati, e quindi quello che fa Paired è che ogni giorno ti porta domande, quiz, giochi, o magari dei contenuti un po' più approfonditi per sentirti più vicino al tuo partner. Tu rispondi e puoi vedere la risposta del tuo partner soltanto dopo che hai risposto. Comunque io li avevo sentiti prima di andare in maternità e gli avevo dato un sacco di consigli. Poi insomma torniamo a sentirci e la cosa che mi ha colpito di più è che avevano preso tutto quello che gli avevo consigliato e l'avevano fatto, che non è una cosa da poco, non è una cosa da poco, perché tante volte magari dai consigli però dicono sì, vediamo, e niente, mi hanno proposto di raggiungerli come CMO e all'inizio eravamo in 15, ho iniziato a gennaio di quest'anno, adesso siamo già una trentina di persone, però team molto piccolo, mi piace un sacco. Per adesso ho assunto, tra l'altro ho assunto un Head of Performance Marketing dall'Italia.
Ah, grande.
Perché siamo un'agenzia da remoto e quindi siamo praticamente distribuiti in tutta Europa. E basta, sta andando alla grande e ho raggiunto un po' il mio sogno di gestire tutta la parte marketing, quindi sono felicissima.
Ti vorrei fare una domanda sull'azienda in cui lavori adesso, Paired. Ho capito che è un'app per migliorare queste relazioni di coppia. Mi colpisce quali sono le differenze nel marketing rispetto alle altre app, che di solito ci propongono sempre nuove differenti opportunità di felicità. Guarda la parte opposta, l'altra medaglia, no? Tinder, tu dovresti sempre andare con una nuova o con uno nuovo, cioè, capito? Dovresti sempre trovare è la prossima che poi dà la svolta.
Esatto.
Ecco, invece qui ti fanno coltivare qualcosa che già hai, però questo come si impatta sul marketing di questo servizio?
E diciamo che è una tipologia di marketing totalmente diverso, perché appunto come dici tu di solito è diventa migliore, sì, e prova questa
svolta,
cosa nuova,
la
invece
svolta.
Qui è esatto, fai qualcosa di diverso, invece qua in realtà è praticamente lo stesso concetto ma riportato nella tua realtà, cioè noi ti diciamo fai diventare quello che hai fantastico.
Okay.
La tua vita di coppia falla diventare ancora meglio, sentiti sempre più vicino al tuo partner, e quindi abbiamo diciamo cambiato leggermente il messaggio in questa direzione e devo dire che per adesso funziona molto bene. Di solito noi anche c'è un'altra cosa da dire che mi piacerebbe dire, che di solito tutto quello che è dedicato all'amore in generale è molto sviolinato, no? Violini, sì, la fiori, eccetera. La cosa che ho notato è che per noi sicuramente quando la persona poi usa l'app tutti i giorni, il momento che proprio dice ah, fantastico, il momento di connessione arriva sempre da qualcosa di profondo, magari ne so, ti ricordi la prima volta che hai visto il tuo partner, oppure per che cosa sei thankful,
sì, no, grato,
grato al tuo partner oggi, tutte queste cose qui che sono molto romantiche, però in realtà l'appiglio per trascinare le persone è più il lato comico della cosa, quindi magari che ne so, che rispondi a una domanda, tu rispondi in maniera super dolce e l'altro partner dice una cavolata o qualcosa che fa ridere, e infatti tutti i nostri ads sono un po' più ironici, più simpatici, meno pesanti, diciamo, e funziona molto bene.
No, è molto curioso. Tra l'altro tu hai una grandissima esperienza comunque perché ho visto il tuo profilo LinkedIn, hai una grandissima esperienza nel promuovere app mobile, no? Perché comunque ci hai lavorato parecchi anni. Quali sono le peculiarità del lavoro di un CMO che deve spingere un software as a service, ma in particolare un'applicazione?
Sì, ottima domanda. Allora, io ho iniziato nel mondo mobile principalmente da Blinkist, perché prima, venendo da Kayak, che è praticamente un motore di ricerca, ovviamente era praticamente tutto web.
Certo.
E quindi ho proprio visto la differenza di lavorare nel mondo mobile. Allora, diciamo che la differenza principale è innanzitutto nel modo in cui di fare advertising, perché ad esempio nel momento in cui tu stai promuovendo un software magari web, è molto più facile che le persone, quando vedono i tuoi ads, sono sedute al computer, stanno facendo altro, e devi proprio prendere la loro attenzione. Mentre nel momento in cui tu inizi a targetizzare mobile, le persone di solito non stanno lavorando, stanno facendo qualcos'altro. Quindi la cosa assurda è che i tuoi competitors in quel momento diventano tutti quei siti di entertainment. Potrebbe essere un social media, potrebbe TikTok, essere un Netflix, se qualcuna, qualsiasi potrebbe essere l'applicazione di podcast. Qualcuno sta ascoltando il tuo podcast e noi te lo portiamo via.
No!
Esatto.
Vabbè.
E quindi è proprio la tua competition è totalmente diversa, quindi secondo me anche nel momento in cui devi fare advertising devi essere molto più veloce, devi essere molto più smart, molto più simpatico, perché sai che stai veramente competendo con tantissime altre persone. E poi l'altra cosa da ricordare, e che è la cosa che mi piace di più, è che noi con questo aggeggio qua ci viviamo, cioè noi siamo sempre insieme, quindi ovviamente le possibilità secondo me aumentano, mentre nella parte desktop, se vuoi, o di computer, hai soltanto una finestra, diciamo, di tempo per targetizzare i tuoi utenti. Su mobile li puoi targetizzare in ogni momento, quando si svegliano, quando sono in bagno, certo, prima di andare a letto, in qualsiasi momento. Quindi questa cosa è una cosa che mi piace molto, perché devi trovare proprio il momento giusto. Poi a livello di usare un prodotto B2C, mobile app, vabbè, una cosa che a me piace molto, perché sono una grande fanatica di app, quindi io ho un'app per qualsiasi cosa praticamente, e quindi tutta la parte di analizzare ad esempio quando gli utenti utilizzano il tuo prodotto, come lo fanno, come lo utilizzano, è proprio una cosa che mi, non so, mi esalta. E quindi queste sono le differenze principali, secondo me. Il fatto che comunque stai facendo un'applicazione che è usata praticamente tutto il giorno, non hai un momento che dici ok, adesso è finita, devi sempre essere sul pezzo. È un mondo che evolve molto velocemente, probabilmente anche la parte web evolve velocemente, però secondo me il mondo mobile è una cosa che nel giro di 6 mesi cambia tantissimo. Basta, certo, pensare... io sono nata in maternità, in un mondo dove tu potevi tracciare qualsiasi cosa, era bellissimo, facevi le tue campagne, funzionava tutto. Sapevo che stava arrivando iOS 14, dove ovviamente la parte di tracking è diventata molto più problematica, quindi al momento non c'è più la visibilità che c'era prima. Ovviamente tutte le aziende, ricordo anch'io che all'epoca ero a Blinkist, mi sono preparata mesi e mesi di ricerca, ma come funziona, come facciamo adesso, proviamo con questo SCADI network, però qua sono andata in maternità, ho detto vabbè, ciao a tutti, torno, e nonostante lo sapevo se sarebbe successo, sono tornata e te sono rimasta sconvolta, faccio ma dove sono i dati della campagna? No, non si possono vedere questi dati. Come non si possono vedere? Sì, è cambiato. Lo sapevo, però comunque è un mondo completamente nuovo, che però secondo me è molto bello. Perché? Perché vuol dire che ad esempio prima c'era un setup facile, c'erano le varie aziende, l'e-commerce che ti spende i milioni su Facebook, improvvisamente quell'e-commerce che spende i milioni su Facebook non riesce più a tracciare le campagne. Ansia, panico, paura, le aziende più piccoline che sono smart, veloci, che riescono a fare tutto molto velocemente, si adeguano molto più velocemente, e quindi l'e-commerce che ti spende i milioni blocca la spesa. Un'azienda come Perd, che magari non spendeva i milioni, però sai, era comunque spendeva abbastanza, riesce ad evolvere molto più velocemente e a risolvere il problema. Quindi io ancora adesso ho persone che mi arrivano e mi chiedono ma come hai risolto il problema dell'ETT? E io dico, l'abbiamo risolto, non c'è nessun problema, fai così e cos'ha, però le aziende grandi secondo me sono un po' più lente, certo, un po' più...
Oppure trovi altre strade.
Sì. Oppure trovi altre strade, esatto, altre tipologie di advertising. Sì. Però sì, ecco, sono andata un po' larga.
No, ma è interessante quello che dici, perché tu comunque lavori in una startup di fatto, perché 15 persone è un'azienda che non ha una forza di brand enorme, e qui volevo un po' introdurre l'argomento di oggi, perché... Parlando di branding, che è un po' una cosa che sulle app, io, ma anche sui servizi web in generale, sento molto come un argomento scottante, le aziende hanno spesso idee ultra confuse. Cioè, tutti vorrebbero il brand come Nike, Ferrari, Technogym, Starbucks. Immaginati quello che ti piace a te, immagino, perché tutti vorrebbero essere così. Ma poi, quando c'è da investire sul brand... tirano sempre indietro e preferiscono concentrarsi su delle attività che hanno un diretto impatto immediato sulle vendite. Cioè dobbiamo portare a casa dei risultati per il trimestre e quindi basta quello. Come si vendono internamente gli investimenti sul branding? Perché io immagino che tu, avendo dovuto startuppare delle app che nessuno conosceva prima, il fattore brand comunque abbia influito, no?
Sì, sì, assolutamente. Guarda, questo è uno di quegli argomenti che mi sta molto a cuore, perché secondo me, e vabbè, ci sono un sacco di articoli online, il paid acquisition può diventare veramente addictive. C'è un articolo di, non mi ricordo chi era, magari te lo mando,
sì, sì,
puoi mettere, lo puoi condividere con i tuoi ascoltatori, che è molto interessante, perché dice le startup proprio dipendono da paid acquisition, perché è così bello che tu investi un euro e sai esattamente che cosa ti torna indietro. Però il problema è che a lungo termine, quando poi tu inizi a spendere milioni ogni mese, e i prezzi diventano assurdi
e li devi avere,
e soprattutto nel momento in cui pensi a a tutte quelle app o prodotti, ci sono talmente tanti competitors che è veramente difficile vincere il gioco. Ai tempi, diciamo, più dell'offline, se ci pensi, i prodotti facevano branding perché tu andavi al supermercato, vedevi tutte le tipologie di bibite,
certo,
prendevi la Coca-Cola perché avevi visto quell'azza della Coca-Cola che ti piaceva. E adesso, in questo momento, secondo me il branding è un po' cambiato, nel senso che tu fai branding in ogni momento in cui c'hai un touch point con l'utente finale,
certo,
cioè, anche quando fai un Facebook ad stai facendo branding in qualche modo. Quindi ovviamente lo puoi fare branding facendo delle campagne assurde, facendo dove ti ottimizzi impression, però il problema delle startup è che tu hai tutto il budget che hai ricevuto dagli investitori. Non bruciare 2 milioni, perché li puoi bruciare tranquillamente in 2 mesi facendo TV, per un ritorno che magari ti arriva dopo un anno, non è facile da spiegare e da vendere. Quindi io capisco che tante aziende preferiscono la parte di paid, però secondo me quello che le aziende anche piccoline devono fare, e il modo in cui si può vendere branding internamente, anche se non si hanno grandi budget, è proprio quello di pensare che ogni touch point con l'utente, certo, è un'opzione per far vedere il tuo brand. Faccio un esempio, Headspace, non so se lo conosci, che è un'app di meditazione,
no,
una delle più grandi, perché non mediti,
no,
devi meditare, Giorgio,
no, io sono alla vecchia sono alla vecchia.
Guarda, io ci sto provando, ma devo dire che è difficile. Comunque è tra le più grandi app di meditazione al mondo. Adesso non mi ricordo, sono nati forse 10 anni fa. Quello che loro hanno fatto è che inizialmente, quando hanno fatto il lancio dell'app, sicuramente hanno fatto tantissimo branding. Mi ricordo che uno dei founder, Andy, che è anche poi la voce che tu senti durante le meditazioni, era ovunque, era su tutti i canali televisivi, era ospite, eccetera. Quindi hanno fatto tantissima PR. Poi però hanno creato questo brand molto forte, con delle caratteristiche molto specifiche. Cioè tu vedi un'ansia di Headspace, vedi subito che sono loro. Cioè non devi neanche vedere il nome, lo riconosci immediatamente. Per cui poi, quando poi sono cresciuti, non hanno più fatto così tanto branding. Però tu vedi le loro ads, le loro immagini, e immediatamente pensi, ah ecco, quello è Headspace. E secondo me è questo che le aziende dovrebbero fare, cioè pensare a creare un'identità visual o anche a livello di positioning che sia forte, in modo che venga riconosciuta molto spesso, e poi magari semplicemente bilanciare gli investimenti in modo da non fare solo Facebook ads, scarica l'app, ma magari avere un portfolio di canali, ad esempio influencer, canale molto forte che lo puoi utilizzare sia a performance, cioè può avere le stesse performance di un Facebook ad, ma a livello di awareness ti aiuta tantissimo, perché tu ti stai associando a una personalità influente sui social che ti può aiutare nel lungo periodo. Oppure un'altra cosa, podcast advertising, quando un giorno venderai il tuo podcast al mondo degli ads, Giorgio, anche quello è...
Per adesso, no, ci ho provato, nel senso che attiva la monetizzazione così, ma in Italia non ti fillano tutti gli slot che tu crei, perché non ci sono le aziende che...
Sì.
Quindi, non so, tu hai... 100 ascolti, adesso faccio un numero a 100 ascolti e ti ritrovi che su quei 100 spazi lì sono passate, che ne so, 25 ads. Il resto è vuoto.
Sì.
Perché non c'è da fillarlo. Non è ancora semplice. E poi, soprattutto con i numeri che si fanno in Italia, cioè è meglio pensare a YouTube, almeno da lì ci si fa qualcosa. Però ripeto, la cosa che funziona di più sul podcast oggi come monetizzazione è fare brand deal per i fatti tuoi, cioè trovatelo tu, fai tu e trova un'azienda con cui collaborare e si possono fare cose interessanti, meglio remunerate, ma che danno anche un pochino più di soddisfazione. Però arriverà, funziona in tutto il mondo, sì, arriverà anche in Italia.
Arriverà, ma ti dico, in realtà anch'io adesso sia a Blinkist che a Pair sto facendo podcast advertising, e però quello che faccio è deal diretti con gli host, certo, quindi non vado per programmatic advertising, perché quello per me non ha mai funzionato. Devo avere proprio l'host che mi raccomanda il prodotto, e i costi sono assurdi, perché comunque in US, perché la nostra target audience è in America, certo, principalmente, e fa conto che il CPM, quindi il cost per view, dove view è un ascolto, diciamo, certo, vanno dai $30 ai $100 a seconda della tipologia di podcast. Quindi costa molto, però cavolo, associarsi a un certo podcast che comunque magari è famoso, che tra l'altro potrebbe scoppiare e diventare ancora più famoso magari in un paio d'anni, e tu sei rimasto là, eri il primo advertiser, ti porta molti risultati. Secondo me questo è il modo per vendere internamente, il fatto di dire: non è che mi devi dare 2 milioni da spendere in TV, ma pensa che tutto quello che facciamo crea branding
e rimane per sempre.
Magari focalizzarsi su canali che sono magari un po' meno solo performance, partnership, lavorare magari con grandi publication, non mi viene il nome, però magari con giornalisti eccetera, per creare contenuti, per fare delle campagne insieme. Quello secondo me funziona, sono cose che magari non hanno dei costi così elevati, ma che veramente possono fare la differenza, e soprattutto nel lungo periodo. E io l'ho visto con Blinkist, nel lungo periodo, se tu hai un'app che non è forte a livello di branding, arriva il competitor che guarda quello che hai fatto, ha un vantaggio incredibile, certo, perché tu per 10 anni ti sei fatto il mazzo a provare, sì, eccetera. Arrivano, prendono, ti copiano, magari sono un'azienda più piccola, quindi sono molto più veloci, magari possono anche osare un po' di più, fare cose un po' diverse, e ti riprendono. Infatti adesso Blinkist ha vari competitor, stavo guardando proprio ieri per curiosità, in America quanti download hanno queste competitor. Ce n'è uno che ho visto ha tipo 2 anni e fa 3 volte i loro download. Magari poi non riescono a monetizzare bene, certo, non lo so, però ti fa capire che lì forse avremmo dovuto a Blinkist magari spendere un po' di più nel lato branding.
Certo. Senti, ma una delle sfide però che poi i CMO devono affrontare è quella del ritorno degli investimenti sul brand. Senso, come si misurano? Perché qualcheduno ti dà dei soldi, pochi o tanti non importa, poi ti chiede: bene, io ti ho dato questi talenti, quanti me ne hai riportati indietro? E tu cosa gli dici?
Gli dici: ho un impegno, devo andare.
Guarda, ingegnere, guardi,
esatto. Cosa gli dici? Allora, mi sa che c'era una quote di Ogilvy, che è un po' uno dei maestri del marketing, non mi ricordo esattamente cosa diceva, ma diceva qualcosa tipo che se tu cioè che praticamente gli investimenti, anche quelli di brand, devono essere misurati. Se non possono essere misurati, se non portano risultati, allora non sono dei buoni investimenti, anche se sono nel brand. Quindi qualcosa, questi investment nel brand ti devono portare. Come li misuri? Allora, dipende dalla tipologia di campagna, nel senso, quello che a me piace fare è cercare di capire qual è l'effetto che certe campagne hanno sull'organico. Ti faccio l'esempio dei podcast. Tu puoi fare advertising sui podcast, gli puoi dare un codice sconto, gli puoi dare una landing page. Tu sai che magari il 20% delle persone probabilmente scaricherà l'app attraverso il link che gli hai dato o attraverso il voucher. Tutto il resto magari se lo dimenticano, magari lo fanno dopo, magari vanno direttamente sull'App Store. Quello che puoi vedere però è quanto organico in più riesci a misurare nell'applicazione. In più puoi avere, fare dei trick, ad esempio noi adesso stiamo mettendo una, si chiama How Did You Hear About Us Survey, ovvero da chi, da dove sei arrivato, da chi hai sentito di questo prodotto, lo puoi mettere per cercare di capire qual è il vero effetto, senti che l'accento vicentino, è vero effetto di quel canale, e quindi quello ti può aiutare. Quando poi io penso a brand, se magari fai campagne più grandi che veramente non puoi tracciare, quello che io cerco di vedere sono due cose. Primo, ogni sei mesi faccio una brand awareness analysis, quindi praticamente chiediamo delle persone, gli facciamo vedere i loghi e diciamo qual è che riconosci, lo facciamo attraverso una terza azienda.
Ah, okay.
E voglio vedere quel numero andare su. In teoria, vedendo quel numero andare su, cosa succede? Il mio organico, mettiamo che io ogni giorno ho, che ne so, 200, facciamo 200 downloads che vengono dall'organico. Io mi immagino che facendo attività di branding, quell'organico week over week, sì, sì, o magari month over month, va su sempre più.
Anche
su,
perché c'è un
quindi
effetto
se io
compounding.
Adesso 200, esatto.
Cioè contenuto, quindi più contenuto, più contenuto, più contenuto, alla fine la gente qualche volta si ascolta anche il primo e fa.
Esattamente. Quindi io se adesso vedo 200, mi aspetto che tra un anno, se faccio varie campagne, ne vedo, dovrei vederne 400. E magari tendo a non guardare al risultato della singola campagna, ma guardare all'overall. Quindi ad esempio anche quello che ho fatto a Paird. Loro erano molto focalizzati sul faccio la campagna, qual è il return on ad spent day 8. Io ho detto ok, però proviamo a guardare il blended. Blended vuol dire che invece che guardare soltanto al paid, guardo all'organico e al paid e vedo quanto mi costa un utente. E dico, sai cos'è? Non mi interessa quanto ottengo nella parte paid. Io overall voglio essere sicura che ho questo cost per acquire customer blended. Se tu inizi a guardare al blended, quindi non ti interessi più solo al paid, riesce secondo me ad essere un pochino meno rigido con dove investi, con investimenti, e quindi riesci a fare un po' più di sperimentazione e dici questa campagna mi è andata male, va bene perché tanto c'è l'altra che mi aiuta, capito? E quindi alla fine riesci ad essere positivo. Purtroppo però non esce super scientifico, però secondo me ci sono dei modi per tracciare anche le campagne brand per cui riesci a vedere se funzionano. Se dopo un anno che hai fatto comunque campagne, chiamiamole campagne brand, comunque hai investito nel brand, questo organico non va su, i tuoi costi di acquisition non vanno giù perché la gente non sa chi sei, quindi praticamente hai lo stesso effort che avevi un anno prima per acquisire le persone, qualcosa non sta funzionando.
Sì, sì, è molto chiaro. Tu hai lavorato in passato nell'audio, hai detto in Blinkist. Sì, è scritto, me lo ricordo perché ho provato a scaricarla quando io ti ascoltavo il tuo podcast e poi all'epoca ho provato a scaricarla. Però tu hai detto anche adesso che hai lavorato con degli influencer, i podcast soprattutto. Ecco, mi piaceva capire un po' meglio come era andata, anche in virtù del fatto che secondo me tanti marketing manager oggi vorrebbero banalmente anche contattare il mio podcast o altri, ma non si azzardano perché non sanno bene come gestire lo youtuber, come gestire il podcaster, cosa devono guardare, cosa devono chiedere. Quindi siccome non sanno, lo desiderano ma non fanno mai la prima mossa. Tu come puoi aiutarli a capire che magari la tua esperienza è stata buona e li puoi indirizzare un po'?
Allora, secondo me, allora capisco che faccia un po' paura, perché diciamo che non è un Facebook ad che tu
controlli
la pagina, lo lanci, controlli, vedi, è molto semplice, è una cosa un po' più random. Secondo me però è una cosa che va assolutamente fatta ed è una cosa molto semplice. Quello che devi fare è capire con quale personalità ti vuoi associare, cioè con chi è che vorresti avere che parla del tuo prodotto. Questa è la cosa numero uno. Ci sono vari modi poi per capire con quali lavorare con i podcast. Puoi farlo direttamente, quindi semplicemente mandi una mail e dici ciao, sono interessato, quanto mi costa, oppure puoi anche andare attraverso marketplace, ce n'è uno molto grande che però non mi ricordo come si chiama, oppure puoi andare attraverso agenzie. Io ad esempio sia adesso ma anche quando l'ho lanciato a Blinkist ho deciso di affidarmi un'agenzia. Perché? perché loro hanno lo storico di come è andata con altri prodotti, per cui mi sanno dire sia la parte di CPM, cioè quindi quanto mi costa per ogni impression, però mi sanno anche dire quante azioni, ad esempio, rispetto a quanti ascoltatori ha un podcast, quante azioni posso aspettarmi, andare su una landing page, scaricare l'Instagram, che dipende da ogni podcast, perché ci sono podcast che hanno milioni di ascoltatori, ma la follower base non è attiva, non è molto attiva, però ci sono magari invece altri podcast che hanno dei follower magari minori, certo, però sono super attivi, cioè ascoltano proprio l'host come se fosse Gesù Cristo, capito?
Certo.
E quindi devi trovare devi trovare proprio, diciamo, il balance tra queste due. Poi, una volta che si è capito con chi si vuole lavorare, e tra l'altro un consiglio che posso dare a tutti è di non limitarsi ai vertical che funzionano. Cioè, ti faccio un esempio: se hai un'app di finance, non è detto che devi soltanto andare nella parte di news and politics podcast. Potrebbe essere che hai un podcast, che ne so, dedicato alle madri, che funziona perché? Perché hanno magari una niche di ascoltatori, magari parlano ogni tanto di finanza, eccetera, e per qualche motivo funziona per te. Noi a Blinkist abbiamo avuto questa cosa, che per tanti anni eravamo focalizzati su news e politica, perché dicevamo ok, funziona, perché i nostri potenziali utenti sono interessati a quella cosa. Poi abbiamo fatto un'analisi e abbiamo visto che in realtà l'unica correlazione era tra CPM e performance, ma non tra vertical e performance. Okay. E quindi avevamo podcast di madri, di mamme, podcast di health and fitness, eccetera, che funzionavano. E poi l'altra cosa è di dare veramente un ascolto alla tipologia di ads, perché ci sono purtroppo podcast là fuori che fanno ads. Veramente, cioè, io ho avuto, sai cosa mi è successo? Che poi tu scrivi un brief, lo mandi ai podcast. Il brief ha tipo, che ne so, menziona almeno una di queste frasi. L'host, che quando fa l'ads, dice menziona almeno uno di questi casi, e poi inizia.
No, vabbè, cioè, ma è come Joe Biden che legge ripeti la riga due volte, dai.
No, veramente. Infatti, cioè, mamma mia, infatti devi proprio capire con chi lavorare. Però insomma, queste sono un po' le cose da ascoltare, e mai creare un brief che abbia senso, cioè quali sono le cose fondamentali che devi dire del tuo prodotto, come le devi dire. Poi ci sono quelli che semplicemente leggono, ci sono quelli che, cioè, fanno fuochi artificiali, e lì è che un po' di fortuna.
Sì, sì, io ho fatto una di queste, diciamo, collaborazioni, l'ho fatta con Automatic, e mi ricordo che hanno fatto un esperimento molto interessante. Avevano preso un podcast per nazione, più o meno, un po' di più in America, dai dati che avevano richiesto, cioè avevano selezionato i podcast chiedendoli ai loro dipendenti, fondamentalmente, e per le varie lingue. E io ho partecipato, e mi ricordo che io mi sentivo un po' in imbarazzo. Poi andò molto bene, in realtà, perché il ritorno fu clamoroso per un piccolo podcast in lingua italiana. Però c'era l'autore di leggo il
For
nome
Books? No.
Sì, Tim Ferriss.
Ah! Okay.
Sì, e lui diceva, ieri mentre ero con Matt Mullenweg a giocare alla PlayStation a casa mia, abbiamo parlato. Cazzo, grazie. Cioè, io questo non lo posso dire.
Infatti,
quindi mi sono creato un'altra cosa, non inventando nulla, cioè dicendo la verità, ma semplicemente mettendola un po' bene, che ha funzionato molto. Quindi devo dire la verità, a volte devi anche avere dall'altra parte qualcheduno che ti stimola correttamente, però sì. Poi io immagino che adesso pian pianino queste cose diventeranno all'ordine del giorno anche qui, anche perché io vedo i miei figli, loro non guardano la tele, guardano YouTube, te lo dico molto sinceramente, con il filtro per la pubblicità, che se lo sono installati da solo.
Sì, sì.
Da soli, proprio da soli. E quindi mi viene da dire, ma secondo te come fa un brand ad arrivare a questi che praticamente sono refrattari all'advertising? Glielo deve mettere dentro il contenuto, o deve, sì, e deve promuovere quello che guardano. Cioè non potrà mai. E quindi, esatto, crescendo una generazione così, è solo questione di tempo. Dopo come fai? Cioè, anche nel B2B, io comincio a vedere oggi che nel B2B le aziende cominciano a cercarmi, a chiedere, cosa che prima era all'inizio, nel 2015 era, cioè, i podcast, cosa sono? Hai perfettamente ragione. Ecco. Senti, come sono gli investimenti in marketing che hai fatto? Qual è il migliore? No? Ci racconti una roba che ha funzionato proprio ed è stata la mia più grande soddisfazione.
Madò, questo è difficile. Il migliore.
Cioè, l'attività di marketing che da CMO hai fatto, hai detto, cioè, questa l'ho fatta proprio bene. Allora, brava Jessica.
Sì, allora ce n'è una che proprio ancora adesso dico proprio brava, che ho fatto quando ero Director of Performance a Blinkist, che è quella di paid content. Allora, quando io sono arrivata a Blinkist, il problema principale, erano molto molto piccoli, cioè veramente la spesa era ridicola. Sono arrivata e c'era una spesa molto bassa e l'unico canale che avevano era Facebook. Quindi il mio primo obiettivo era quello di, sicuramente aumentare la spesa su Facebook. Quando dico aumentare la spesa in maniera efficiente, ovviamente con un certo goal, return on investment, eccetera. Però acquisire più utenti attraverso Facebook e poi dovevo trovare altri canali, perché comunque dipendere da un solo canale non è mai buono. All'epoca, Blinkist è comunque un prodotto tutto concentrato sui contenuti. Quindi nel momento in cui dovevo cercare qual è il canale che può funzionare per me, ho fatto la mia bella matrice dicendo ok, c'è questo, quest'altro, quante risorse mi porta questo, qual è l'opportunità, eccetera. Insomma, c'era un canale particolare che noi chiamavamo paid content, praticamente sono contenuti nativi su Outbrain e Taboola. Allora, Outbrain e Taboola sono dei network che collaborano con le varie testate online, vari siti online. Quello che succede è che tu hai la possibilità di apparire in siti molto grandi, che so, Cosmopolitan, BBC, veramente tanti, tanti publisher molto grossi, come articoli suggeriti. Quindi tu stai leggendo il tuo articolo nella BBC, sei tranquillo, scrolli giù e vedi articoli suggeriti by Outbrain o by Taboola e puoi vedere questi ads che però non sembrano, sembrano veramente
il pubblico redazionale, non si chiama qua.
Esatto, che anche questo tra l'altro è una cosa che ho notato che in Italia non si fa molto, cioè ce ne sono ma non così tanti. Comunque ho detto dai, proviamo, però servivano tantissime risorse, innanzitutto mi serviva qualcuno che l'avesse già fatto prima. All'epoca non c'erano tantissime mobile app, cioè mi ricordo che c'era Babbel, che è un'app per imparare le lingue, poi non c'era altro, erano principalmente web, c'erano anche molti contenuti un po' brutti, cioè non era chissà cosa, e poi ti serviva uno sviluppatore perché dovevi avere un sito, dovevi mandare persone alla landing page, un designer, più o meno questi. Insomma, niente, mi sono trovata fatto questo mini team e è stato un azzardo. Cioè, ho detto proviamo a investire, facciamo un anno, proviamo, perché non è un canale semplice, è un canale dove ci sono talmente tante variabili che è veramente difficile riuscire a farlo correttamente. E in più è un canale stranissimo, perché tu è come se aggiungessi un step nel funnel, perché invece di dire ads, clicco, vado sull'App Store, tu hai ads, clicco, vado su un articolo e poi dall'articolo clicco e vado sull'App Store. Quindi è molto strano. Insomma, niente, ci siamo messi e ci abbiamo messo 8 mesi per farlo funzionare. Quindi un bel po' di tempo, investimenti consistenti, devo dire, e inizialmente è stato trovare l'articolo che funzionasse, perché è proprio il contenuto, cioè tu puoi scrivere qualsiasi contenuto, ma se non funziona, se non interessa al pubblico, non va. E poi una volta trovato il contenuto giusto, era ok, come li convinciamo adesso a scaricare? Abbiamo trovato un contenuto che gli piace, come facciamo la connessione col prodotto per convincerli a provare l'app? Insomma, ci abbiamo messo 8 mesi, ancora adesso è uno dei canali principali di acquisizione che hanno, sì. Quindi quello è proprio una cosa in cui ho detto, ancora mi dico brava, e tra l'altro ancora adesso ho tantissime aziende che mi scrivono, mi chiedono di dirgli come fare, però purtroppo non è una cosa che, cioè io ho fatto anche dei talk dove spiego come farlo, però non è una cosa che, cioè devi proprio viverla. Tra l'altro adesso ci sto riprovando a Perd e non è che perché l'ho fatto una volta è semplice, certo. Cioè ci sto mettendo comunque i miei mesi, quindi è, questo è un canale di cui sono fiera, perché comunque vabbè ovviamente l'ho fatto insieme al mio team, è una cosa che ho fatto io, però è una cosa che in tanti ci provano ma non molti ci riescono, quindi questo forse è proprio quel canale che dico brava.
Adesso dico una cosa sgradevole per gli ascoltatori. Io lo so, cari marketing manager, che vi mettono pressione, vi mettono pressione i vostri superiori, ma se avete sentito, qui parliamo di 8 mesi di tuning per far funzionare una roba. Cioè, se voi fate un'attività e poi il giorno dopo di e com'è andata, non funziona così il marketing. No. Mi spiace, ma non è questa la strada. Ecco. L'ho detto la cosa sgradevole. Basta.
No, ma hai fatto bene, no. Questa è una cosa assolutamente, me lo devo ricordare anch'io ogni tanto, perché veramente abbiamo questa tendenza a dire ah non ha funzionato, allora no, ma non funziona così, cioè non è che ti svegli la mattina, cioè se vuoi trovare qualcosa a lungo termine, e ti assicuro che adesso sono sei anni che adesso investono su quel canale, cioè si sono rifatti di tutte le spese, tutti i soldi che hanno buttato, sì, diciamo in quell'anno. Bisogna provare, bisogna continuare a testare e bisogna veramente metterci un team dietro, perché anche quello, se tu ci metti una persona che lancia la campagna da solo, non funziona, devi pensare ok, che cosa mi serve, qual è il minimo team da costruire per riuscire a far funzionare quel canale.
C'è invece una fregatura che hai preso, un progetto che non è andato, qualcosa che proprio caspita, sembrava promettente invece...
Madonna, sì, ce l'ho.
No, ecco, allora, la cosa che mi colpisce è, hai fatto, per scegliere la cosa che ha funzionato ci hai messo un po', però qui mi è sembrato che tu abbia una pletora, quindi tante volte si provano delle cose perché il marketing è di frontiera, è un'avanguardia e le cose non vanno, ecco.
Madonna, sì, di solito diciamo che su 10 cose che provi, 2 funzionano, è certo. Quella la regola, no?
Esatto.
Allora, una cosa che ho fatto che non ha funzionato, sì, ce n'è una, ce ne sono tante, però ti dico quella proprio più grossa, che è quella quando ho deciso di investire in TV.
Okay.
Ho detto, ok, è arrivato il momento, adesso portiamo quest'app proprio sul grande schermo, è arrivato il momento, perché comunque vedevo che a livello digitale... Sì, c'erano ancora cose da fare, però comunque i costi si stavano alzando. E poi ho pensato, cavolo, per arrivare a un certo tipo di utente, l'unico modo per farlo è attraverso TV. Avevo conosciuto all'epoca qualcuno che lavorava per Calm, che è un'altra azienda di meditazione. Sono molto forti le aziende di meditazione sull'acquisition, che avevano fatto advertising in TV. E aveva funzionato molto bene, e quindi ho detto, vai, facciamolo. E lì ho fatto un grande errore, che è stato quello di, invece di iniziare bassa, tranquilla, eccetera, sono andata un po' all in. Quindi ho detto,
carico da 90.
Germania, sì, facciamo Germania, UK, Australia e US, facciamo tutto. Ma sì, con 0 conoscenze. Abbiamo fatto un TV spot, che già comunque costa tanto fare un video per la TV, e... Diciamo che l'abbiamo fatto indipendentemente, cioè aiutati da un'agenzia esterna, però principalmente l'abbiamo fatto noi. Secondo me forse avrebbe avuto più senso farlo fare a qualcuno che aveva già esperienza, però va bene. Stesso video per tutte e 4 le nazioni, siamo partiti... una merda, cioè veramente io mi aspettavo di trovare chissà cosa e invece mi sono resa conto, cavolo, prezzi assurdi e sapevo che sarebbe stato difficile tracciarlo, però non riuscivo a vedere il ritorno, cioè proprio non vedevo che non c'erano numeri, cioè sembrava quasi che non fossimo andate live. E lì è stato, diciamo che l'errore è stato quello innanzitutto di partire con tante nazioni allo stesso tempo, nazioni completamente diverse e dove il media buying di TV è completamente diverso da nazione a nazione, costi completamente diversi. In Germania e UK e Australia abbiamo chiuso subito, poi in Germania in realtà ci ho riprovato anni dopo, ma invece che fare proprio la TV normale sono andata a sponsorizzare dei canali e dei programmi specifici, che ne so, Focus o che ne so, qualcos'altro, targetizzare specificatamente quello. E in US in realtà quello che abbiamo scoperto dopo è che c'è un modo per comprare traffico in maniera molto più cheap, perché praticamente là i grandi player fanno booking in advance di tutti gli slot, certo. E poi tu arrivi piccola startuppina e puoi comprare tutti questi slot dimenticati dagli altri, e quello è quello che serve per fare magari più performance. Un'altra cosa è che secondo me abbiamo chiuso il progetto, cioè secondo me abbiamo iniziato troppo presto a investire in TV. TV è un altro di quei canali dove tu devi investire a lungo termine, non puoi fare un mese e poi dire quali sono le performance. Quindi insomma ci sono tante cose che sono andate male, riproverò TV sicuramente, non nello stesso modo sicuramente no. Cioè, se dovessi fare un test adesso, proverei magari video on demand, dove tu consumi la televisione ma da computer, proverei dei video completamente diversi, e magari con un mindset completamente diverso.
Immagino che passare dal digital alla TV non sia completamente un altro mondo e non sia facile. Non sia facile, metriche sono diverse, la capacità di vedere, di controllare le azioni è completamente diversa, perché nella TV fino a poco tempo fa sì, andavi con le ricerche Nielsen a vedere se avevi venduto più detersivo, ma non è che potevi vedere se ti clicca, è facile, cambi il banner, ti cliccano di più, lì cosa fai? Rifai lo spot? Non è banale.
Sì, e infatti è quello anche che mi ha un po' scioccato, che lo sapevo, sai, però... è il fatto che tu fai un TV spot e ti può costare delle cifre, sì, cioè sì. Noi non mi ricordo, però probabilmente sicuramente meno di 100k, ma guarda che i grandi brand spendono milioni per un TV spot, poi lo lanci, non funziona, e quindi sì, insomma è proprio un canale diverso.
Comunque tutto si sta orientando per cambiare, anche perché è vero che ci sono tante persone che guardano la televisione ancora, ma chissà come cambierà la televisione con il placement, l'advertising eccetera, con le nuove TV digitali, con le nuove tecnologie, perché poi anche quel media lì si andrà, di fatto tu quando guardi YouTube adesso vedi proprio una televisione dove ti scegli il singolo programma che è il canalino o il videino, perché ormai è quasi quella veramente la TV, e la televisione diciamo vecchio stile sembra strizzare l'occhio, no? Vabbè.
Esatto.
Io non so come ringraziarti per queste chiacchiere, perché uno degli obiettivi del podcast era avere più persone che lavorano in ruoli da CMO e anche più donne, quindi io sono contentissimo, io ti ringrazio tanto. Sì, perché io sono partito molto bene all'inizio, poi non è facile trovare nella tecnologia in certe posizioni purtroppo anche le persone, perché statisticamente nella tecnologia non siete rappresentatissime, ecco. Quindi è molto facile,
sì, è vero,
è molto facile trovare degli uomini. Comunque grazie, io ti ringrazio tantissimo delle chiacchiere, credo che metterò tutto il tuo account LinkedIn eccetera è linkato, quindi chi vuole fare quattro chiacchiere con te ti può contattare. C'è un'ultima cosa che ti voglio chiedere, è che tu hai un podcast, tu devi confessarlo questo, quindi se ci dici dove andarlo a ascoltare, certo. Io già ce l'ho nei preferiti, poi gli altri.
Allora, ho un podcast, ma non sono brava come te. Sai, la cosa principale è pubblicare ogni settimana, essere costanti. Noi siamo completamente il contrario, pubblichiamo a caso, quando abbiamo voglia, però se ci volete ascoltare, si chiama Mobile Growth Nightmares e lo trovate in tutte praticamente le app di podcast possibili. Abbiamo anche un sito che è www.mgnpodcast.com, mi sembra, magari ti do il sito
lo
giusto,
lo metto nelle note, giusto. non ti preoccupare
perfetto, e ogni praticamente quello che facciamo è che intervistiamo persone che lavorano nel campo mobile e chiediamo di una volta dove hanno sostanzialmente fatto un errore e che cosa hanno imparato da... solo uno devono sceglierne, qualche errore hanno fatto e che cosa hanno imparato. Quindi insomma, se volete provare, potete provare ad ascoltare. No,
secondo me questa qui dell'essere così non a giusta cadenza è una tecnica di marketing. Mi dice: oh, Vuoi vedere la prossima puntata? Oh, devi cliccare subscribe. Secondo me fare il contrario tante volte, come il bordo del morto in barca a vela, può essere utile. Può essere utile. Quindi dici, io pubblico quanto cavolo mi pare, quindi o tu premi subscribe o non ti accorgerai della prossima puntata.
Ah, quindi posso dire che lo facciamo apposta. Sì, lo facciamo apposta per quello.
Da navigati esperti di marketing.
Esatto.
Ok. Grazie davvero,
grazie
Jessica.
Mille, Giorgio. Mi ha fatto un sacco piacere.
A presto, ciao. Grazie.
Ciao.
Bene, un sincero grazie a Jessica per tutte le cose che ha voluto condividere con noi. Come sempre, gli appunti dell'episodio li trovate su merita.biz/311, episodio 311. E come sempre io vi ricordo anche il canale Telegram, telegram.me/meritabiz, che è il luogo in cui un po' la discussione continua durante tutta la settimana. Bene, è davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita. Ciao!